Buonasera, buonasera a tutti.
Buonasera a voi.
Allora, scusate anzitutto il ritardo, ma sapete che il traffico cittadino è quello che è. Allora, siamo qui oggi a presentare questo libro di Caim Bakarian, Le 10 parole, intitolato come non l'avete mai sentito raccontare per l'edizione di San Paolo. Voi sapete che il maestro Bakarian ha fatto da noi un percorso l'anno scorso, immagino che diversi di voi saranno stati presenti, in cui ha proposto 4 incontri proprio sul tema del Decalogo. Non è che sia venuto fuori un libro a partire dai nostri incontri, però certamente il tema in questo è comune dai nostri incontri e alla comunicazione che qui oggi noi vi presentiamo. Quindi abbiamo sentito anche come un dovere presentare qui il libro e richiamare il maestro, che sappiamo ha avuto anche molto successo l'anno scorso tra pubblico, perché molti ci hanno scritto di richiamarlo, e lo richiameremo anche per fare altri interventi, sgancia o su altri temi. Allora, semplicemente oggi seguiamo una formula non proprio canonica rispetto alle nostre presentazioni tradizionali, perché il maestro parte sempre terreni nuovi, come si suol dire. E faremo così, anche approfittando dei trascorsi dell'anno scorso, di febbraio scorso, noi faremo prima parlare il professor Melloni, che ringrazio tantissimo di essere qui, che molti di voi conosceranno anche perché scrive sul Corriere della Sera, naturalmente molti di voi sapete che insegna all'Università di Modena e Reggio Emilia, anche all'Università di Bologna, e dirige la Fondazione Giovanni XXIII. I due professori sono impegnati in un dialogo sia su questo tema, ma non solo, da diversi anni, dando vita ad una, diciamo, un dialogo, se vogliamo, ebraico-cristiano molto interessante, anche perché entrambi hanno delle posizioni eterodosse spesso e volentieri. Per cui ringraziamo moltissimo il professor Melloni, siamo anche contenti di poter presentare la fondazione e anche il lavoro che fa qui l'istituto e le suore, naturalmente. Allora, inizierà lui, farà il suo intervento, ponendo magari alcune questioni critiche al maestro Bakarian, e poi, approfittando che molti di voi l'anno scorso non hanno potuto fare domande, allora quest'anno noi faremo così, spenderemo l'intervento del maestro Bakarian direttamente con un dialogo con il pubblico, per cui faremo intervenire il professore Melloni, dopodiché cederemo direttamente la parola al pubblico e il maestro dialogherà con voi. Quindi nessuna timidezza, e interventi però brevi, non vi costringete a togliere la parola, per favore, perché vorrei dare più spazio possibile alle persone. Allora, introducendo con un applauso, ringraziamo ancora il professor Melloni.
Per cui la casa comune, l'Europa dell'Atlantico, al Murano, e perché no, anche gli amici cristiani del luogo potevano funzionare. Ma non ne ha mai fatto, che io sappia, che lo devi sapere abbastanza bene, non ha mai fatto una pressione di tipo politico diretto, diplomatico, in senso di questo. È stato quindi un eccesso di zelo, tutto italiano, tutto italiota, quello di battersi perché venisse inserita non solo, come voleva il disgraziato Giscard d'Estaing, i riferimenti storici alla rivoluzione, in questo mitico preambolo, con le ragioni che ha fondato la Costituzione europea, che guarda che danno quello che oggi vediamo, e quelli ancora più gravi, bellici, che vedremo nel futuro. Ma ha portato fini a farsi paladino di questi inserimenti sul fatto che venissero citate le radici cristiane dell'Europa. E quando la proposta è arrivata, ci si è reso conto che le radici cristiane non era una cosa che era tanto facile da dire, perché se uno parla di scienza dell'Europa deve farlo a partire da un presupposto, un giudizio, se volete, di carattere storico, molto impegnativo, che rappresenta il successo della Shoah. Il successo della Shoah lo può dire soltanto se considera che la Shoah sia stato tutto sommato un discreto successo, che ha cancellato un pezzo della storia di questo continente, un pezzo della storia delle città, un pezzo di una storia che era già dolorosa e molto spesso sanguinosa prima, ma che è una storia di prossimità, tutto sommato una storia di prossimità, specialmente in quell'Oriente polacco da cui veniva Giovanni Paolo II, ma non di meno in altri posti. Cosa c'entra questo col libro di Bari sulle 10 parole? C'entra. C'entra perché la nostra è una cultura nella quale l'idea che si possa ascoltare la voce dell'ebraismo di oggi, che riflette sulla sua tradizione di sempre, è un'idea che viene percepita come un'idea, non so come dire, esotica. No? Ma va, chi l'avrebbe mai detto? Una specie di gang a sorpresa della commedia dell'arte, uno che dice, esiste anche una voce ebraica nella lettura della Bibbia, non ci avevo mai pensato, e avevo sempre pensato che sì, la voce della Bibbia c'era, la lettura ebraica della Bibbia c'era, ma che è una voce vanita, dispersa, che io posso al limite andare a cercare su quella cosa che fece 40 anni fa la UTET, che colpita da questo fece un'edizione grande così del Talmud, no? Perché tanto se tu tagli via il 94% chi se ne accorge, no?
Scusi, solo per dare un riferimento, nelle edizioni Hard Scroll il Talmud, cioè queste edizioni inglesi che ha proposto il Talmud come traduttore, sono 72 volumi.
E per cui è un paese nostro dove la UTET faceva un talmudino, no? Un talmudino, no, penso, giusto per avere una qualche idea, no? Un beniamino, talmudico, era più che sufficiente per un cattolicesimo che dopo il Vaticano II che provava a ripensare l'ebraismo. E provava a ripensarlo con le categorie proprie, provava a ripensarlo con quelli che erano alcuni parametri fondamentali, il più forte dei quali, il più difficile dei quali da superare, è la frontiera estrema di quello che viene chiamato in gergo il supersessionismo, con un calcolo di una parola inglese, cioè l'idea della teologia della sostituzione della Chiesa, di Israele con la Chiesa. Teologia della sostituzione che è l'incubatrice delle più grandi difficoltà, l'incubatrice della maggior parte delle tragedie, e che è stata sepolta, forse in maniera troppo frettolosa, però è stata sepolta viva e tende a ritornare fuori dalla sua provvisoria bara, nel 1987 in sinagoga a Magonza dal sopracitato Giovanni Paolo II, il quale disse, nel microfono ci sono dei parli sono l'ex paziente, quindi parlo in fretta e sembra che parli piano, ma di solito parlo piano. E sepolto provvisoriamente, dicevo, da Giovanni Paolo II nel 1987 a Magonza, quando Giovanni Paolo II fa un'affermazione sulla perennità dell'alleanza di Israele, cosa passata un pochino sotto traccia, non molto percepita, molto più percepita le traduzioni gestuali di quella affermazione, la visita alla sinagoga di Roma e cose di questo genere, un'affermazione decisiva perché rappresentava uno scarto fondamentale rispetto al rapporto fra la Chiesa ed Israele, cioè l'accettazione del fatto che la perennità dell'alleanza vuol dire anche la perennità di un'alleanza con un vivente, con un Israele vivente, con un Israele che non abita nelle nuvole ma abita in una terra, che non vive in una specie di spazio vuoto dal punto di vista della tradizione, dal punto di vista dell'affermazione di sé, della consapevolezza di sé, di tutto quello che discende da questo, ma anche in termini politici, ma di un Israele reale, di un Israele reale. E quando io cerco di spiegare ai miei studenti che cosa vuol dire questo, gli ricordo una gag di Giorgio Gaber, che forse qualcuno di voi avrà presente. La gag di Giorgio Gaber su Giotto, ve la ricordate? No, dice che Giotto prova a fare i cieli, gli vengono sempre azzurri, li guarda, c'è qualcosa che non lo convince, ma non capisce che cosa sia, fa un altro cielo, lo viene sempre un cielo d'oro e non riesce a capire cosa ci sia in quel cielo d'oro che non funziona, le dipinge, vari, e tutti questi cieli d'oro, non riesce a capire cosa ci sia nel cielo d'oro che non funziona. Poi si sveglia all'improvviso un giorno, mentre sdraiato per terra, apre gli occhi, guarda in aria e dice, appunto, c'è questa bella battuta di gambe, parebbe una maiala, il cielo è azzurro. E scopre che il cielo è azzurro. La condizione oggi di quello che viene chiamato il dialogo ebraico cristiano, questo tipo di cose qua, è una specie di scoperta di questo genere. Cioè la scoperta che non si tratta di fare i conti con un'arcologia, con un immaginario giudaico antico, ma con una voce viva della tradizione di Israele. Voce viva che, come sa chi ha letto il libro, come sanno tutti quelli che conoscono il maestro Davide, è una voce che al tempo stesso è interprete di una tradizione dei grandi maestri di Israele, dei grandi maestri dell'ebraismo europeo e così via, e che ha una voce con un tono e un timbro tutto suo, tutto particolare, personale, con il quale lui si misura. Allora, questo libro mi sembra di grandissima importanza oggi, perché aiuta chi non ne ha ancora tutta la consapevolezza a misurarsi con la forza di una forza che sta tutta dentro, poi ho quasi finito il mio tempo, anche cosa da dire, e che si misura con una caratteristica peculiare del rapporto ebraico-cristiano, che è la simmetria irriducibile e radicale di questa relazione. L'ebraismo non ha bisogno del cristianesimo per sapere chi è, punto. L'ebraismo non ha bisogno del cristianesimo per sapere chi è, punto. Il cristianesimo non può pensarsi senza sapere chi è l'ebraismo, a che punto. Allora, questa asimmetria è una simmetria profondissima, perché ci si è arrivati da parte della teologia cristiana con un ritardo imperdonabile. Con un ritardo imperdonabile, ci si era arrivati in un certo senso abbastanza vicini all'inizio del Novecento. E una delle cose che stiamo facendo leggendo le 10 parole insieme è quella di mettere a confronto quello che è il patrimonio della esegesi storico-critica di stampo sia cattolico che protestante, dell'inizio del più protestante che cattolico, dell'inizio del Novecento, che quella che è la lettura della tradizione di Israele. Allora, è molto interessante perché, pur muovendosi l'esegesi storico-critica in un modo e con un metodo che non ha una parentela diretta né indiretta di tipo intellettuale con quello che è il modo di leggere la ermeneutica dell'ebraismo, pur non essendoci in questi protestantoni liberali di inizio Novecento nessuna ascendenza forte, su questo sarà molto di più per esempio nell'esegesi storico-critica attuale, la consapevolezza del peso di questa tradizione. Nonostante questo, è come se si sentissero delle specie di piccoli echi, delle corrispondenze, delle prossimità. E la lettura del Decalogo che questo libro del maestro fa, come sapete, disarticola il testo in tre parti, scombinando dell'ordine. Esodo 19, quella che chiama la regia del Sinai, e il Decalogo in quanto tale, che costituisce una serie di promesse rispetto a quelle premesse, e l'affermazione fondamentale dell'autopresentazione di Dio come punto centrale di una professione di fede totalmente rovesciata, perché non è affatto il presunto credente o l'aspirante credente che deve dire qualche cosa di Dio, ma è l'Eterno che dice qualche cosa molto importante di sé. E questo è un tipo di disarticolazione, di scansione, no, del testo, che noi non troviamo nei grandi esegeti storico-critici dell'inizio del Novecento, ma quella applicazione al testo, de totum applica al testo, un testo un totum applica a te, che in quell'applicazione del testo risuonava e veniva vicina. Quello che, col senno di poi, risulta essere fatale è il fatto che allora si è immaginato che ci fosse davanti un tempo infinito per poter andare avanti in questo lavoro di applicazione al testo, che non poteva non arrivare a tener conto dell'insieme, della consegna del testo biblico alla tradizione posteriore. Non ci si è resi conto che c'era un tempo corto, si è immaginato che ci fosse un tempo lungo, lunghissimo, che si poteva quisquigliare e disquisire, e in cui si poteva lavorare, come si è fatto per costruire il testo critico della Bibbia, non sapete che famoso manoscritto di Leningrado, su cui basarsi, che è la base delle edizioni critiche del testo della Bibbia ebraica, usato da tutti quanti gli esegeti del Novecento. E non ci si rende conto, man mano che questi continuano a rileggere Esodo 19, Esodo 20, e di quello che sta accadendo, più ancora di quello che sta per accadere, di quello che sta accadendo dentro la cultura europea, dentro le culture teologiche, di dove sta arrivando quella specie di nebbiolina supersessionista che veniva dentro le tradizioni. C'è un bel libro di esegeta di un sasso che si chiama Chai, bambino, che è un'analisi dell'esodo, che è la cosa migliore che oggi ci sia in commercio su questa serie di ricerche. Chai fa un lavoro molto bello di ricostruzione di quello che è stato il lavoro dell'esegesi storico-critica. E la cosa che fa venire i brividi a leggerlo, la cosa che fa venire i brividi, sono non la sequenza dei nomi, Bellhausen, Bench, queste cose qua, sono le date e gli anni degli anni di edizione, i luoghi degli anni di edizione. Perché non mi tengo con i nomi e con le cose, ma se si incomincia Zurigo 22, tutta discesa, Cambridge 1929, tutte discese. Berlino 33, Berlino 41, Berlino 44, poi Berlino 48, tutto quello che viene dopo. Ed è come se questa arrivasse tardivo all'interno della Chiesa protestante in modo particolare, e dove soprattutto nella Chiesa evangelica si realizza uno scisma sull'introduzione del Comariano da parte delle chiese protestanti, quello che porta alla nascita della cosiddetta chiesa confessante di quelle sorelle più famose di Trigonife. Ma una cosa che riguarda anche l'universo cattolico romano, il mondo della Latinità, perché in questo mondo della Latinità, e qui la cosa aggiunge del paradosso al paradosso, e si pone un atteggiamento drasticamente negativo nei confronti dell'esegesi storico-critica, di durezza verso l'esegesi storico-critica, in nome all'inizio del Novecento dell'autenticità mosaica del Pentateuco. Dell'autenticità mosaica, una famosa decisione della commissione bibliche di Pio X, che mette fuori, poi verrà accusato di modernismo, tutto questo insieme di ricerche fino ad anni molto, molto recenti della Chiesa Cattolica. Diventano al massimo vescovi e cardinali persone come Carlo Maria Martini, che non è un esegeta ma un filologo, che uno che ha lavorato all'edizione del Nuovo Testamento, non è un esegeta in senso proprio. Allora, quando leggerete o rileggerete questo libro, secondo me la cosa da tenere presente molto, molto forte sono fondamentalmente queste tre. E prima cosa, è un libro che va ascoltato non solo con il rispetto e l'interesse che il maestro Draghi sa suscitare, mettendo assieme la risonanza di una tradizione antica con quello che sono i percorsi dell'esistenza di oggi, ma anche con una forma di riaddomesticamento non facile, non volontaristico a quella che è l'esistenza e la vita dell'Israele di oggi, dell'Israele di sempre. Seconda questione, l'interpretazione del testo. L'interpretazione del testo che Draghi fa è un'interpretazione dove vengono usati tutti gli strumenti, diciamo così, del virtuosismo ermeneutico, ma sarebbe sbagliato, credo, se non ci si misurasse con quello che è la capacità che questo virtuosismo ha di riuscire a rendere il testo prossimo a chi lo ascolta, che è il problema di tutti e di sempre. Terza questione, la lettura che lui fa, dico per quelli che sono cattolici o aspiranti cattolici, fra lo piccolo nell'azione cattolica, 11 anni di età aspiranti, e qualche volta con persone che si sono mai mosso di lì, e che forse sia la posizione migliore per vedere questa tesi. E la terza cosa da valutare è la grande distanza che esiste fra questa lettura delle 10 parole e la comandamentizzazione delle 10 parole. Comandamentizzazione che ha il suo archetipo non nella Chiesa di Roma proprio X, ma in Lutero. È Lutero che coglie dentro questo insieme di parole, coglie una enorme forza costitutivamente etica. Costitutivamente etica. Uno dirà, ma come Lutero sulla grazia, sulla fede, sulla scrittura? Lutero. Ed è lì che in questo modo gli parole entrano in un circuito, quello catechistico, il catechismo di Lutero, il catechismo del Concilio di Trento, il catechismo di Pio X all'inizio del Novecento, poi ancora il catechismo della Chiesa cattolica di fine Novecento, in un modo totalmente diverso, quasi che coglierne per la volesse dire mettere in pericolo che cosa? Il supersessionismo. Il supersessionismo. Non cogliere in questo testo la relazione profonda che ha di alleanza, cosa che gli Siti avevano scoperto, il libro del patto chiamavano loro quell'insieme di versetti che secondo loro era una specie di manuale di culto della rinnovazione del patto anche post-esilico. E non cogliere il legame che esiste fra le parole e l'alleanza vuol dire non cogliere le debolezze del supersessionismo. Allora, tre domande per il maestro, che sono molto, molto facili per lui, quindi non per voi. E prima domanda, la questione della scansione del testo che lui propone, che è una scansione illuminante, una scansione a luminescenza crescente, diciamo così, del testo. Su questo, secondo me, lui potrebbe dirci qualche cosa, soprattutto per mostrarci come questo tipo di scansione sia una scansione che non viene solo dalla sua applicazione, dalla sua lettura, ma come questa scansione è suggerita attraverso una serie di testi. Seconda domanda, una cosa che mi ha colpito domenica scorsa io ci avevo pronta una citazione di Rashi che riguarda l'inesistenza dell'anteriorità e della posteriorità nel testo biblico, una citazione che usano anche tutti gli esegeti cristiani oggi molto volentieri, una sincronica del testo. Allora, questo è molto importante perché all'interno delle 12 parole esiste una scansione a loro volta che anche lui segue, la parte che lui chiama delle promesse, questa interpretazione degli imperativi come futuri abilitativi, e questo secondo me è una cosa sulla quale potrebbe ritornare se piacere di farlo. E terza cosa, io ho cercato di dire in che modo questo tipo di lettura entra all'interno del dialogo ebraico-cristiano. Qui capisco quella simmetria che dicevo all'inizio, non è finta, è vera. Mentre io non posso non farmi questa domanda come studioso di queste cose e anche come appunto aspirante primo banco, questa domanda che mi può invitare di farsi, però se per caso se la fa piacere di sapere come risponde. Grazie.
Sono arrivate via mail molte domande e richieste di contatti col maestro. Qualcuno vuole provare a porre delle questioni che riguardano anche la propria sensibilità a partire appunto dalla propria conoscenza dei 10 comandamenti, diciamo così, come comunemente arrivo su, come comunemente li definiamo. Volevo semplicemente aggiungere una questione brevissima al maestro, visto che anche io ho l'occasione finalmente di rivolgere una domanda relativa a questo testo. Naturalmente è già stato sottolineato come qui i 10 comandamenti nella tradizione ebraica in qualche modo non esistono, sono sbagliati nel loro carattere imperativo e si tratta di 10 parole, 10 parole quindi. E il maestro, a riprova di questo, sottolinea come effettivamente nel testo biblico non si possa parlare di comandamenti perché lì verbi non sono declinati all'imperativo, ma sono declinati al futuro e appunto i comandamenti vengono intesi come delle promesse rivolte al futuro. Volevo semplicemente fare una domanda al maestro rispetto a questa dimensione del futuro nell'ebraismo che a quanto pare la tradizione che ha tramutato le 10 parole in 10 comandamenti ha in qualche modo rimosso. Perché glielo chiedo? E chiudo subito. Perché io ho la fortuna di seguire settimanalmente, durante lo Shabbat, il maestro che commenta la parashah settimanale, cioè la pericope, no? Sapete che la Torah, la Bibbia ebraica, è divisa in pericopi, no? E per tradizione il maestro rabbino commenta. L'ultima lezione che io ho sentito, non questo sabato, che era il giorno di Kippur, il sabato precedente, era la parasha di Nitzavim, siamo verso la fine della Torah. E in quella parasha il maestro ha sottolineato forse l'aspetto principale, cioè questa, ha sottolineato, diciamo, ha commentato il concetto di Teshuvah, che sostanzialmente viene comunemente tradotto come pentimento, ma che con pentimento ha poco a che fare, perché si tratta più che altro di un ritorno. Ecco, sono andato a rivedere dopo sul commento i passi della Torah dove si parla di questo ritorno, e ho visto che i verbi anche lì sono declinati al futuro con una volta. Allora, evidentemente questa dimensione del futuro, io dico così, della speranza, in qualche modo è centrale nell'ebraismo, e forse, parlando di dialogo ebraico-cristiano, la tradizione cristiana, luterana, come diceva il professor Melloni, che ha canonizzato le 10 parole, i 10 comandamenti, forse in qualche modo ha sentito come rischiosa questa dimensione della speranza, o forse l'ha sacrificata rispetto ad altre dimensioni che altri ci potranno dire. Ecco, quindi volevo chiedere la centralità, se c'è, di questa dimensione del futuro che qui lei sottolinea con questa declinazione al futuro del futuro. Chiudo qui e cedo la parola subito a voi, so che c'era già una mano alzata. Adesso qui come facciamo? Facciamo le domande da qui o da lì? Perché vorrei che sentissero tutti. C'è un microfono. Ah, ecco, quindi chi vuole, mi dicono se può venire qui a fare le domande al microfono, così che sentono tutti, visto che dialoghiamo fra di noi. Naturalmente chiedo sempre una certa brevità per facilitare le risposte, anche perché abbiamo 35 minuti, insomma, un po' di spazio per dialogare con maestro.
Ecco, intanto buonasera, mi ha chiesto di saluto. L'anno scorso non ho potuto fare le domande, quest'anno spero così. Sarò molto sintetico. Allora chiedo al professore, un'identità di popolo è la memoria del suo passato, il vivere del presente e gli orizzonti del futuro. Ecco, allora in Europa dove si è perso il linguaggio dei mass media, ha fatto perdere il linguaggio delle persone, è cambiato completamente. È terminato anche il soggettivismo etico. E allora chiedo a lei, professore, qual è in questa società attuale il significato profondo di essere persona? E io la ringrazio.
Esso stesso in sostituzione di, perché è così che procediamo, cioè si tratta di sostituirsi, l'ariete sostituirà Isacco sull'altare, è chiaro. Il problema non è la sostituzione, non è mai stata la sostituzione. La sostituzione va benissimo, è l'accoglimento dell'altro che assume più che altro gli obblighi della nuova posizione alla quale vuole assurgere o semplicemente accedere. E ben venga, di Abramo si dice che era Megayer Gerim, accoglieva coloro che volevano essere accolti e quindi si lasciava sostituire. Il problema è il verus Israel, e questo è il problema. E quando la sostituzione è pretestuosa, e quando si viene a dire che chi è stato fin qui in quel luogo lì, a quel livello lì, è inadatto, inidoneo, e questo è il problema. E come credere che ci può essere un falso Israel e un vero Israel? Ma no, Israel è un percorso identitario molto specifico, il cui ideale è comunque scomparire dentro l'identità umana, nasce nell'identità umana e scomparirà poi alla fine dei tempi nell'identità umana, si spera non per il cammino dei forni crematori, si spera, sorridiamo, ma qualcuno ci ha tentato, e non soltanto recentemente, da sempre. E dunque io credo che il problema della teologia della sostituzione è abbastanza vicina al problema, volevo dire, ipocrita. Non si tratta di una sostituzione, ben venga la sostituzione, che sarebbe l'assunzione della responsabilità e assolutamente non lo scattare l'altro. Il problema è vero, sì, è questo, e che ci sia un Israele più vero dell'altro e quindi che fa decadere l'altro. Israele, ripeto, è un percorso e quindi non c'è un fotogramma di questo percorso. Dunque, sì, i verbi al futuro, questo mi è anche stato contestato, perché tra l'imperativo e il futuro c'è poca differenza, insomma, questo insistere sui verbi al futuro. Io ovviamente mi sono fondato su generazioni e generazioni di commentatori che notano, e non soltanto la futuribilità del verbo, ma la futuribilità delle proposte. E a questo proposito voglio narrarvi un breve aneddoto per darvi l'idea di ciò che io intendo come il futuro. Si tratta del Rabbi di Kotsk, che è un maestro hassidico dell'Ottocento. Kotsk è una città in Polonia, è poco più di un villaggio. Tra l'altro lui ufficiava altrove, non a Kotsk, non so, si chiamava il maestro di Kotsk, non era nemmeno nato. Si è un po' così con il hassidismo, funziona così. E dunque poi si chiede se è veramente esistito, ma credo di sì, ho l'impressione di sì, perché ha lasciato una eredità spirituale e intellettuale notevole. E dunque questo maestro aveva come caratteristica principale il suo cinismo, era assai cinico, era un disperato, che ha finito l'ultima parte della sua vita, e sono 17 anni, murato, ha chiesto di essere murato in una stanza vicino alla casa di studio, che lui poteva vedere attraverso un buco forato nella parete. una cosa incredibile, e lì passavano del cibo, poco cibo, da un altro buco dall'altra parte, e questo è storicamente provato. Allora il maestro Tikhotsky era anche, tra l'altro, poverissimo, perso dei figli morti di fame, letteralmente, perché si rifiutava di accettare qualsiasi opera, e quindi viveva veramente nella povertà più assoluta. E un giorno, mentre stava nella casa di studio insegnando, un suo discepolo entra e dice: la signora sta urlando, la signora sarebbe la sposa del maestro, sta urlando per strada, le hanno rubato l'unico bene che aveva, e sono i due candelabri d'argento per accogliere lo Shabbat, l'unica ricchezza. E il maestro, che era lì con i suoi allievi, gira la testa e dice: prego, non disturbarmi. E quell'allievo dice: no, ma sua moglie è disperata, venga almeno a casa un attimo, la casa era vicina, ovviamente, venga, venga, venga. E lui: lasciatemi in pace. Però alla fine questo discepolo prende il maestro per la manica e lo porta di forza in casa, dove la moglie è per terra che piange, e dice al suo marito: ecco, te l'avevo detto, tu non chiudi mai le porte di casa. L'unico bene che avevamo per accogliere il santo Shabbat ogni venerdì ce l'hanno rubato. E lui la guarda e dice: non è vero. E lei fa: come non è vero? E fa: non è vero, non dire stupidaggine. E lei si alza e dice: allora cercami. E lui fa: non è vero. Allora il discepolo, che guarda la scena, sta pensando a un miracolo del maestro, riappariranno i candelabri, e dice alla moglie: ma vai forse a vedere, forse li hanno riportati, no? E la moglie va e dice: ma non c'è niente, tanto poi era una stanza, c'era molto da cercare. E allora lui torna e dice: maestro, senta, li hanno rubati. E mi fa: non è vero. E alla fine questo discepolo osa chiedere al maestro: ma lei come fa a dire che non è vero? E il maestro dice: perché c'è scritto che non si ruberà. È questo che si intende con il futuro: un mondo dove rubare non è concepibile. Tra l'altro non si tratta di rubare, questo è assolutamente inconcepibile, ma, dicono i grandi commentatori, si tratta di rubare l'opinione altrui, di appropriarsi di citazione non voglia, pensieri non propri, piccolissime cose molto in uso attualmente da parte di grandi università che perversano nel nostro mondo e che si derubano a vicenda di una meraviglia. È di questo che si tratta. E non potrai rubare, forse perché non capirai nemmeno, non sarai in grado di rubare. Cesserò auguro. Effettivamente la divisione che io ho praticato nel testo, nei due capitoli, il capitolo 19 e il capitolo 20 dell'Esodo, la divisione in capitoli è di origine cristiana. La tradizione ebraica divide in pericoli, che sono piuttosto delle isole di senso, delle penisole di significato e di senso. Allora dunque, quando io isolo i capitoli, non faccio niente in realtà, perché io sto dentro una pericope, innanzitutto mi muovo in un'altra unità di spazio e di tempo, di questo bisogna tener conto. Allora io parlo di preparazione, ma effettivamente il Talmud spiega che vi fu una preparazione. narrazione estremamente, cioè parla di una, come dire, un periodo probatorio, una propedeutica intellettuale, ma anche di disciplina sociale e anche spirituale, che precedette il non avvenimento del Sinai. Perché è questo che è importante, è percepire l'importanza di un non avvenimento, capire che non c'è bisogno della gran cassa, del peplum, che non c'è bisogno di qualcosa di apparentemente tangibile perché succeda qualcosa. E la propedeutica alle 10 parole è questa: l'abituarci ad ascoltare il silenzio, la qualità del silenzio, la quantità di ritrosia, la quantità di pudore, apprezzare ciò. Dicevano sempre di questo maestro di Kotsk, raccontavano che era molto silenzioso. E si dice che un discepolo, dopo anni e anni di questo silenzio del maestro che rispondeva poco, diceva poco, ebbe il coraggio di chiedere: ma maestro, il senso del suo silenzio, il significato del suo silenzio? E si dice che il maestro volle rispondere, poi non disse niente. Ecco, vedete, è lì che sta la preparazione. Allora, questo signore che ha fatto la domanda e che ha chiesto: ma che cos'è la persona? Che cos'è la persona? Mio maestro, quando parlava di Adamo, aveva l'abitudine di interpellare il suo uditorio e diceva: e chi è Adamo? Qualcuno cadeva ovviamente nella trappola, era il primo uomo, e mi diceva: seriamente, parli seriamente. Ovviamente quello invalidiva immediatamente, si zittiva e continuava a chiedere: e allora chi era Adamo? E rispondeva: Adamo è stato il primo essere vivente ad avere il coraggio di diventare uomo. Ecco, credo che quando parliamo della persona, è di questo che parliamo. La Torah, il testo della Genesi, narra così che gli insufflò il vento è diventato un essere vivente, no? Nefesh Chaim, Baile Nefesh Chaim, diventò una persona vivente. Uno dei grandi antichi traduttori del testo biblico è un romano con un nome molto greco, Onkelos, però era un generale romano, probabilmente greco, e Onkelos traduce così: Ruach Memmalela, un vento parlante, è la parola che dà dignità a quell'essere vivente che diventa uomo, anzi è la parola che qualifica l'uomo, e io aggiungo subito, è la sua capacità di governare questa parola e di stare anche in silenzio. Mi si chiede: da dove vado a prendere questa propedeutica, no? Questa preparazione, cioè mentalmente a che cosa penso? Ma io, quando ho iniziato a studiare questo, chiamiamolo capitolo 19, anche se ripeto, io mi muovo quantità di spazio e di tempo un po' diversa quando mi confronto con il testo biblico, se si può confrontare con questo testo. Ebbene, sono molto quello che di più mi colpisce è che innanzitutto vi è una preparazione fonica o fonetica, come vorrete, e effettivamente se leggiamo il testo vediamo che inizialmente vi è una parte visiva, tra l'altro per modo di dire, perché la descrizione è di un avvenimento che non si vede, che è nascosto, che è interiorizzato, e invece subito dopo viene detto che c'è questo suono terrebrante dello shofar, il suono del corno, che va amplificandosi senza fine, quindi disumano, e che poi ci sono i tuoni e i fulmini. Ma quello che è interessante è che il testo dice i tuoni e i fulmini, mentre bisognerebbe dire i fulmini e i tuoni. Allora non è una disattenzione del romanziere, dell'autore, ovviamente, che ripete più volte i tuoni e i fulmini, è perché si vede quello che si vuol vedere e si sente quello che si vuole sentire. Ed è questo il primo grande insegnamento. Cioè, io posso sì vedere il fulmine prima, ma posso narrare prima ciò che ho provato, ed è barak, cioè ciò che una specie di tuono che mi ha allontanato e non avvicinato, come del resto poi il fulmine è una luce che non illumina, è una luce accecante, ed è la natura della luce quando non vi è una relazione con questa luce, quando non vi è mediazione per percepire questa luce. E dunque prima i tuoni, e tra l'altro il testo non parla di tuoni, parla di voci, colonne, e barak. Barak è il fulmine, è interessante il fulmine. È interessante che questa parola ebraica per dire il fulmine si scrive BRU o BRK, come preferite, dipende dalla traslazione che si sceglie, io sceglierei la Q. È la parola invertita del vocabolo kabod, che vorrebbe dire vicinanza, ma non una vicinanza controllata, una vicinanza di significato. È quel famoso copain-copain francese, no? L'amicone. Ebbene, questo non è concepibile in quella relazione di cui parliamo. Cioè non c'è una relazione che si va a rifugiare dietro una presunta amicizia, ma se ti conosco, conoscevo i tuoi, le nostre famiglie si conoscevano. No, non ci conosciamo. Prima di conoscerci, non ci conosciamo. Ed è importante capirlo per avere un'idea del cammino che c'è da fare, se non ci si illude. Io la prima cosa che al mio conoscente non ebreo, e chi mi sta vicino lo sa, è che se sarà bisogno mi darà un posto nella cantina. È la prima cosa che mi chiedo. Venire risposte non sono mai molto evidenti, ed è giusto che sia così. È giusto che sia così, perché dare un posto nella cantina a un ebreo in certi periodi storici vuol dire mettere la vita propria, la vita della famiglia, a repentaglio, e quindi operare una scelta sulla quale il Talmud discute, perché il Talmud stesso dice: non so quale sangue vale di più e non posso deciderlo. E dunque c'è già una discussione tra i maestri per capire cosa significa salvare l'ebreo in questo caso, cosa significa realmente, profondamente, e come si giustifica questa famosa legittima difesa. Dunque dicevo, la persona esiste nella tradizione di Israele perché è parlante, ma soprattutto perché è indignata, perché protesta, e soprattutto esiste dentro l'espressione Messirut Nefesh, che vuol dire generosità della persona, sacrificio della persona. Si fa sempre molto strano a un pubblico cristiano quando si parla di sacrificio, partendo dalla tradizione di Israele, con questo Dio molto crudele e vendicativo. L'espressione preesiste al latino e al greco e si chiama Messirut Nefesh, dono, trasmissione della persona. È questo. Finisco appunto con i tuoni e questo suono terrebrante dello shofar. Questo è la tessitura uditiva dello spazio, è l'indignazione degli esseri umani. Non dimentichiamo che nell'economia della narrazione questa collettività che sta lì ai pendii di questo presunto monte è un branco di schiavi da secoli, dei reduci dei campi di sterminio egizi, e credetemi, erano molto perfezionati e molto economici. E allora bisogna risvegliare, suscitare la capacità di indignazione, che si che è la prima capacità che va taciuta, che va, come dire, eliminata in un processo di eliminazione di genocidio. E perché giunga la voce fine di silenzio, il supporto deve essere il supporto dell'indignazione. Se no non c'è nessuna voce, se noi perdiamo la nostra capacità di indignarci, di esprimere e di urlare fuori questa indignazione, la fine voce di silenzio della trascendenza non viaggia, rimane lì al Sinai e non giunge fino a noi. E questo che ho cercato un po' di chiarire in questo piccolo opuscolo che ho faticato molto a scrivere. Ecco, se ci sono altre domande, sono convinto di aver risposto vicino a tutte le domande, ma...
Se qualcuno c'è tempo per una domanda, se qualcuno vuole, certamente bisogna essere pronti magari a ricevere il silenzio come risposta. Intanto mi siete fatto un'idea cosa pensa il maestro delle mafie israeliane che scendono con le carrozzine in piazza in Israele adesso. Se no, congediamo qui i nostri relatori, il maestro lo riavremo e ci farà una lezione su un tema specifico sicuramente. Speriamo anche di riavere il professor Belloni, che ringraziamo ancora. Grazie a tutti.